Ci siamo di nuovo con voi, ben ritrovati come sempre nel pomeriggio di Maracanã. Adesso salutiamo anche gli amici che si sono sintonizzati sull'860 del digitale terrestre BSO Channel, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. Li salutiamo con noi fino alle ore 17. Andiamo a presentare gli ospiti che sono già presenti. Vai.
Diamo il benvenuto a Massimo Paganin.
Ciao Massimo.
Ciao, ben ritrovati, buon pomeriggio.
Ben ritrovato
Ciao.
Anche a te, buon pomeriggio.
Oh, con molto piacere presentiamo Paolo Pacchioni, RTL. Da Londra.
Ciao. Eccoci, Paolo, ben trovato.
A Wembley. Buon pomeriggio a tutti.
Ti sei posizionato veramente molto bene, molto bene. Un saluto e grazie per aver accettato il nostro invito.
E poi diamo il benvenuto a Stefano Borghi.
Da Zon.
Ciao Stefano,
ben trovato. Allora, sentite, noi prima avevamo iniziato così a fare già un confronto pensando alla gara contro la Spagna, no? Una sfida a centrocampo. Voglio un po' sentire subito voi che cosa ne pensate di questa sfida a centrocampo e se il nostro centrocampo, che vede, insomma, viene elogiato un po' da tutti, può essere in questo, può avere qualcosa in più in questo momento di quello della Spagna. Dai, parto da Stefano Borghi. Stefano.
Ma per me il nostro centrocampo, se non è il migliore del mondo, è sicuramente fra i migliori, se pensiamo a quella che è la conformazione base, Jorginho, Verratti, Barella, ma anche le alternative e quelli che avrebbero potuto esserci. Noi abbiamo un grande roster a centrocampo. Se abbiamo qualcosa in più della Spagna, però, lo deve dire il campo, perché la Spagna con Busquets, che è l'orologio biologico, come dico io, numero uno al mondo, e con Pedri, che è veramente un giocatore destinato a diventare una superstar, ha un asse portante, un asse di costruzione veramente valido. Però io dico che questa partita, sì, proprio per le dinamiche del centrocampo, ci pone un ostacolo ancora differente, perché non so quanto avremo il pallone. Detto questo, la capacità di sfruttare il pallone quando ce l'abbiamo e anche insomma la statura, la dimensione caratteriale oltre che tecnica dei nostri centrocampisti mi fanno pensare che sì, rispetto per tutti ma paura per nessuno.
Mi lascio Massimo Paganin per ultimo, vado da Paolo Pacchioni. Paolo, che ne pensi?
Sono d'accordo con quanto ha detto Stefano adesso, l'Italia ha cambiato pelle, non siamo più la squadra che fa dell'intensità, della difesa, del contropiede la sua arma migliore. Chi andrà a giocare la partita con la qualità che il centrocampo italiano garantisce. Più che altro adesso bisognerà capire come l'Italia riuscirà in qualche modo a gestire il ruolo da favorita, perché diciamolo chiaramente, se noi andiamo a vedere il percorso dell'Italia in questo campionato europeo e il percorso della Spagna, vediamo che c'è una grande differenza. L'Italia è andata sul velluto nel girone iniziale, ha sofferto ma con lieto fine contro l'Austria e ha meritato e insomma si è data una bella botta di autostima contro il Belgio. La Spagna invece ha fatto fatica, di fatto ha vinto una partita al 90° minuto, ha pareggiato due nel girone, ha dovuto ricorrere ai tempi supplementari contro la Croazia, addirittura ai rigori contro la Svizzera, quindi è chiaro che sta meglio l'Italia. Quindi bisogna vedere come questa squadra che è in crescita e che ogni volta ha aggiunto uno step in più, come riuscirà a gestire il fatto di vivere una partita così importante, non dico con il ruolo di favorita, ma sicuramente non da favorita. Ecco, speriamo che questa pressione non si faccia sentire troppo sugli uomini di Mancini, che credo che però fin qui abbia gestito bene l'equilibrio giusto fra entusiasmo e piedi per terra, fra concentrazione e leggerezza. Quindi insomma, speriamo che si prosegua in questo solco, però...
Abbiamo perso Paolo? Sì. Vediamo un po' se lo recuperiamo. Vado da Massimo Paganin. Massimo.
Ciao Marco. Credo tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. È stato fatto un percorso di crescita importante sino ad oggi nel dare la mentalità alla squadra. In tanti hanno detto che comunque l'Italia aveva trovato delle partite facili e quindi aveva vinto facilmente per quel motivo. E invece tutte le partite abbiamo visto che bisogna vincerle, che non è così semplice e che serve una mentalità vincente che è data ovviamente dal percorso fatto. È stato bravissimo Mancini a costruirsi il gruppo e, come ha dimostrato fino a questo momento, di credere in tutti i giocatori che lui ha a disposizione. Ed è stato ben ripagato in campo da tutti quelli che hanno giocato dal primo minuto e da tutti coloro che sono entrati o subentrati. Quindi questa è una squadra che ha una forte mentalità, un'identità ben precisa, ha un centrocampo molto forte, sono d'accordo con Paolo e Stefano, quando si dice che il nostro centrocampo è tra i più forti in assoluto al mondo, proprio per qualità. Hai un fresco vincitore della Champions League, che è Jorginho. Verratti, che ha disputato la finale di Champions League nella scorsa stagione, in questi anni comunque è cresciuto tanto e a mio modo di vedere ha dato tanta personalità alla squadra. E Barella, che in prospettiva è uno di quei giocatori, diciamo così, come mezzala incursore, è uno dei più forti che ci siano. Per cui c'è, a mio modo di vedere, ce la giochiamo alla pari con la Spagna. Se fino a qualche tempo fa si diceva che volevamo vedere l'Italia in partite più impegnative, un'impegnativa c'è già stata con il Belgio, abbiamo meritato ampiamente di passare il turno. Adesso ce la giochiamo con la Spagna alla pari. Credo che a chiunque avessimo chiesto all'inizio di questo europeo dove sarebbe arrivata l'Italia, avremmo messo la firma perché arrivasse in semifinale. Arrivato a questo punto, è chiaro che, vista la squadra, visto il percorso di crescita, c'è la possibilità, a mio modo di vedere, di giocarsela alla pari con le altre due, tre squadre, se vogliamo, no? Io metto un gradino sotto la Danimarca rispetto a Italia, a Spagna e ad Inghilterra. Però quest'anno, però, purtroppo, la finale di Champions League è stata vinta del Chelsea, che era l'underdog delle quattro che erano arrivate in semifinale. Indipendentemente da questo, credo che l'Italia abbia fatto un percorso importante, sia cresciuta molto e godiamoci tutto il lavoro che è stato fatto e il percorso di crescita dei nostri giocatori.
Senti, ti voglio chiedere una cosa, poi Cinzia ti lascio a te la domanda successiva. Stavo leggendo queste statistiche, vediamo un po', vi do i numeri e vi do una sorta di identikit. 5 partite giocate per un totale di 465 minuti, 0 cartellini gialli, 0 cartellini rossi, 5 falli commessi, 371 passaggi completati su 391, il 95%, 29 palloni recuperati, distanza percorsa 58 km. Nell'ultima partita ha sbagliato un solo passaggio su 71 effettuati. È lui il top player? Chi è? Vediamo un po'. Borghi.
Ma nel frattempo abbiamo ripreso Paolo.
Sì, abbiamo ripreso Paolo. Che c'era... Sì. Paolo, poi vengo subito da te. Stefano, ho sentito già la risposta. Chi è?
No, non l'ho sentito, ma è Jorginho.
È Jorginho. È lui il top player di questa nazionale. È veramente fantastico.
Sì. Guarda, avevo un dubbio con Pedri, perché anche Pedri veramente sta facendo un europeo pazzesco, però è chiaramente Jorginho, sì, è il top player, io dico anche, cioè sì, è il top player di oggi, perché se parliamo del top player dei prossimi 10 anni, noi abbiamo Donnarumma in porta, cioè, al di là di tutti gli altri discorsi, però sì, ma d'altra parte è il regista che ha vinto la Champions League e che ha messo un marchio anche importante su questa vittoria. Io direi che il Jorginho di oggi è così forte, così totale, anche per l'espressione di percorso che ha avuto. Lui inizia giocando da bambino in Brasile, viene molto presto in Italia, e in Italia, passando da Verona, dal Napoli, insomma, con un percorso crescente, impara insomma, la fine arte della tattica e della geometria. Poi va in Inghilterra con un allenatore che lo ha plasmato e che lo ha voluto come Sarri, e lì impara anche l'intensità, è fondamentale per stare nel calcio di oggi. In nazionale diventa leader e con questa stagione veramente io credo che Jorginho per completezza sia da considerare uno dei tre registi di riferimento al mondo.
È bello questo. Siete d'accordo, Paolo Pacchioni e Massimo Paganin? Paolo, ritorno da te, che ti abbiamo perso per un attimo.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Poi sai cosa? Il bello di Jorginho, che è un top player sottovoce ma che si sente tanto in campo. Cioè, abbiamo negli anni visto grandi protagonisti, grandi goleador, grandi fantasisti, ma un giocatore come Jorginho che ti fa girare la macchina in modo perfetto e sistema tutti gli ingranaggi è veramente cruciale. Magari ha un occhio meno attento sul piano tattico, sfugge un po' di più, ma con qualunque tu giocatore parli, con qualunque allenatore tu parli, ti sottolinea l'importanza di questo giocatore. E infatti è uno dei pochi che credo Mancini non cambierebbe mai, neanche sotto tortura. Infatti credo che anche addirittura la partita col Galles, se non ricordo male, dove vennero cambiati 7-8 titolari, uno dei pochi confermati era lui, perché comunque senza di lui la macchina non gira.
Come fai a privartene? È impossibile. Massimo?
Ma quando è un giocatore che è così in fiducia, è cresciuto così tanto nel tempo, è chiaro che dai tempi alla squadra, geometria di gioco, grandissima personalità, per cui c'è poco da aggiungere. Sono d'accordo che nel suo ruolo è un punto di riferimento, è stato fatto un percorso di crescita importante, è in grado di giocare in un centrocampo a tre o in un centrocampo con il doppio play come quello del Chelsea, perché il Chelsea gioca con un 3-4-2-1 al lato pratico e riesce a fare la differenza, quindi grande duttilità, capacità di adattamento. È un giocatore importantissimo per la nostra nazionale, lo ha dimostrato, proprio perché grazie a lui nella fase di costruzione di gioco non perdiamo mai il pallone. L'Italia credo che in questo europeo abbia dimostrato quanto sia brava a costruire dal basso. Mancini ha fatto un grandissimo lavoro e l'Italia credo che in questo fondamentale sia la squadra probabilmente che lo fa meglio di tutti, che riesce nelle transizioni da difensive a offensive oppure nella costruzione dal basso a creare le occasioni importanti. Perciò il gioco passa prevalentemente da lui, quando è un giocatore che ha questo tipo di geometrie, di capacità di leggere, di sapere quando deve fare il passaggio semplice per liberare le linee di passaggio e quando invece lo deve fare in verticale. Hai un giocatore che a livello assoluto è in grado di determinare all'interno della partita quello che è il risultato. Poi abbiamo anche Verratti, comunque.
No, per carità.
Nel senso che credo che lui si incastri bene con Verratti, anche con Locatelli, quando giochiamo con il doppio play, se vogliamo, nella fase di costruzione. Però credo che la sua bravura sia proprio quella di fare in modo che anche i compagni poi giochino bene, quindi questo è un valore aggiunto ad un giocatore che ha già qualità immense.
Cinzia, un altro volevo giro, poi vi
chiedervi un confronto tra Luis Enrique e Mancini, perché sicuramente hanno dei punti in comune come il gioco, e non solo, secondo me ne hanno anche qualcun altro, c'è. Quindi ricominciamo il giro da Stefano Borghi.
Sì, allora il punto in comune è quello della ricerca di un gioco che sia assolutamente identificato, ma anche, se mi permetti, un filo di stacco verso la tradizione.
Bravo.
Perché il grande successo di Mancini è l'aver sparato finalmente il calcio italiano nella modernità, dopo un decennio pesantemente retrogrado. Luis Enrique è sì l'allenatore di identità e filosofia barcellonista, ma io non ho mai visto il Barcellona giocare in verticale come ai suoi tempi. Aveva la MSN, e quando hai la MSN è chiaro che il primo obiettivo è dare il pallone a loro, però lui ha fuso veramente il palleggio, il dominio del pallone del Barcellona con le necessità verticali di gioco che ci sono oggi, per cui anche questo. Poi la grande differenza secondo me è invece nella gestione psicologica del gruppo. Mancini è un fratello maggiore, è un papà insomma che cura il sentimento positivo. Luis Enrique invece è uno da scosse, ha avuto diciamo delle discrepanze in tutta la sua carriera, più o meno costruite. Un modo e una mentalità completamente diversa, anche proprio a livello di persona. Però ecco, questa voglia di imprimere un gioco che sia anche evolutivo, diciamo, se non distacco rispetto alla tradizione, io la vedo in entrambi.
Ne vedo in entrambi. Paolo Pacchioni.
Sono d'accordo, dico che ovviamente entrambi la caratteristica tattica principale è quella della ricerca del gioco, del essere sempre propositivi, di non essere mai passivi. Detto questo, secondo me Mancini è superiore, perché è vero che Luis Enrique ha vinto col Barcellona, ma insomma non dico che fosse facile vincere con quel Barcellona, però insomma quando tu hai la MSN, come si diceva, tutto si fa molto più semplice. Mancini ha vinto il campionato italiano con l'Inter, ha vinto il campionato in Inghilterra con il Manchester City, ha comunque allenato in Turchia, ha comunque fatto un miracolo fin qui con la nazionale, perché 3 anni fa c'erano le macerie e adesso siamo in semifinale del campionato europeo, peraltro con buone chance di andare avanti. Quindi sì, caratteristiche comune, ma se adesso tu mi dici chi ti prendi fra i due, io oggi mi prendo Roberto Mancini.
Tra l'altro, Paolo, ti dico una cosa: prima abbiamo avuto Bruno Longhi qui in apertura con la sua rubrica, sì. Ci ha fatto notare una cosa statistica che sinceramente mi ha colpito, devo ammettere mi era sfuggita. Praticamente ha detto: Mancini è quello che vince dove è difficile vincere. Ha fatto un elenco del percorso sia da giocatore che di allenatore, e questa cosa qui ce la siamo presa e messa da una parte. Io me l'ero dimenticata.
Scudetti lui li ha vinti con la Sampdoria e con la Lazio da giocatore, non li ha vinti con la Juventus.
Non so, poi da allenatore, se tu ci pensi, è andato a vincere dopo all'Inter che non vinceva da 18 anni, al Manchester City che non vinceva da più di 40 anni. Insomma, che vi devo dire? Prendiamoci questi numeri e mettiamoci lì da parte. Non si sa mai, insomma, li teniamo lì buoni con grande equilibrio. Vado da Massimo Paganin. Massimo,
Beh, è già stato detto tutto praticamente per quanto riguarda i due allenatori tatticamente.
Tu chi prendi? Visto che Pacchioni si è sbilanciato, ti faccio sbilanciare anche a te. Tu chi prendi adesso tra i due?
No, assolutamente. No, stavo dicendo, Luis Enrique, se vogliamo, da questo punto di vista ha avuto un vantaggio, sia quello di poter lavorare su una squadra che ha fatto molto bene e che ha una filosofia sua d'interno, di retaggio, no? E quindi quel retaggio del possesso palla, delle verticalizzazioni ce l'hanno tutti i giocatori spagnoli. Mancini invece ha dovuto lavorare su dei principi diversi e ha dato un'identità ben precisa alla squadra, l'ha fatta crescere e giustamente, come è stato sottolineato, ha dato una dimensione più europea al nostro gioco. Quindi direi che Mancini ha fatto un lavoro maggiore rispetto a quello di Luis Enrique nel suo percorso fatto fino a questo momento, per cui direi che Mancini ha qualche cosa in più da questo punto di vista.
Approfitto l'ultimissima prima di salutare. Vi chiedo, guardando la Spagna, come si può mettere in difficoltà questa squadra? Cioè, secondo voi, che cosa deve fare l'Italia per mettere in difficoltà la Spagna? Riparto da Massimo Paganini. Massimo.
Beh, direi che dobbiamo giocare sul piano dell'intensità. La Spagna tende a non essere molto intensa nelle giocate perché predilige il possesso palla e quindi ama tenere il gioco fin tanto che non vada ad asfissiare gli avversari con quel continuo giro palla finché non trova delle verticalizzazioni. Subisce tanto l'intensità e il ritmo della squadra avversaria. Non sarà facile perché è chiaro che quando sono gli altri ad avere la palla non è così semplice. Però l'Italia credo che sia da questo punto di vista in grado di poter controbattere, in quanto la qualità dei singoli, soprattutto del centrocampo, sarà in grado di far girare la squadra, a mio modo di vedere, di mettere in difficoltà la Spagna nelle verticalizzazioni e quindi nelle ripartenze, perché abbiamo uomini, soprattutto sugli esterni, in grado di metterli in grande difficoltà.
Vado da Stefano Borghi.
Sì, per pungere gli spagnoli bisogna dar loro la scossa, perché la Spagna tende ad intorpidire la partita. E oltretutto, per quello che ho visto, loro quando la palla ce l'ha l'avversario aspettano con questa difesa che diventa 4-1 perché Busquets si schiaccia fra i due centrali, stanno piuttosto alti e questo permette di schermare il gioco corto, quindi è difficile andare dentro di manovra, si va dentro verticalizzando perché una difesa senza più punti di riferimento fondamentali come Piqué e Sergio Ramos lascia dei corridoi. E allora mi immagino le folate di Chiesa, le fughe anche di Immobile, in un certo senso, sperando che sia più preciso rispetto all'ultima partita.
Lo faresti giocare ancora?
Io sì. Perché è stata l'unica partita steccata da Immobile. E ci sono delle gerarchie anche profonde. Immobile è stata la scarpa d'oro 2 anni fa. Adesso non si può sentire dire che è un attaccante che non sa stoppare il pallone. Non è vero. Per cui io insisterei su Immobile. Sapendo bene anche in questo caso di avere delle alternative. Belotti, ma anche questo Raspadori che si è unito al gruppo, magari in un momento in cui appunto c'è da alzare il voltaggio dell'elettricità, potrebbe addirittura essere la favola definitiva. Però io partirei ancora con Immobile.
Siete d'accordo, Massimo, anche tu?
Sì, io sono d'accordo. Ci sono delle gerarchie, vanno, a mio modo di vedere, rispettate. Non credo basti una partita per mettere in discussione tutto il lavoro fatto da Immobile fino a questo momento. Comunque, a livello italiano, non abbiamo una prima punta che abbia delle qualità eccelse, però mi sembra che a livello internazionale però mi sembra che da questo punto di vista il percorso fatto e tutto quello che è stato trasferito da Mancini e i suoi giocatori abbia fatto sì che Immobile abbia una fiducia comunque del gruppo, dell'allenatore, e di conseguenza va riconfermato assolutamente. Non vedo dove sia il problema, sinceramente, perché è chiaro che lui fa quel tipo di movimento che consente poi agli altri eventualmente di arrivare in gol. È una prima punta molto mobile, si muove nello spazio e i corridoi che si aprono soprattutto per le mezzali, come abbiamo visto, che possono arrivare alla conclusione, che siano Barella o che sia Pessina eventualmente, però c'è la possibilità che possano arrivare alla conclusione, ed è grazie anche al movimento della prima punta.
Paolo Pacchioni, sei d'accordo anche tu?
Io vado un po' controcorrente, scusatemi, ma a me Immobile non mi convince e quindi bisogna dire le cose come stanno. Immobile è un bravo attaccante, un ragazzo generoso, uno che si impegna, ma questi livelli sono troppo per lui, non c'è niente da fare. E purtroppo non ci sono grandi alternative, perché voi mi dite, va bene, non gioca Immobile, chi gioca? Belotti, il livello a livello internazionale più o meno è quello. Raspadori è una bella scommessa, ma è sicuramente un azzardo puntare su un ragazzo che insomma soltanto da pochi mesi si è affacciato al grande calcio. Quindi purtroppo questo ci abbiamo e di questo ci accontentiamo. Però ecco, forse questo è il vulnus di questa Italia, abbiamo una debolezza a livello di uomo gol, abbiamo una debolezza a livello di centravanti, e questo va ancor di più a merito di Roberto Mancini e della squadra, che comunque, nonostante la mancanza di un attaccante di peso a livello internazionale, è comunque riuscito ad arrivare fin qui.
Va bene, io voglio ringraziare tantissimo per la disponibilità Paolo Pacchioni di RTL, naturalmente.
Grazie, buon lavoro.
Buon lavoro,
grazie
Paolo,
voi,
grazie,
ragazzi,
grazie come grande. Sempre, grazie.
Grazie. Ciao, ciao.
E stiamo per salutare anche Stefano, c'è un messaggio, lo prendiamo al volo, mentre siamo quasi ai saluti di questo blocco, vai.
Ciao, sono Arian da Milano, volevo fare i complimenti a Stefano Borghi, perché... Vedi. Le ho già fatto i complimenti su YouTube, ma se lo volevo dire di persona. È il commentatore che mi piace di più, perché è quello più vicino ai commentatori latinoamericanici. E mi fa ricordare anche quando guardavo il calcio italiano alla mia terra.
Grazie,
ma non
Stefano.
Solo lui, guarda, Stefano Borghi lo adoro, ci scrivono, semplicemente bellissime le partite commentate da lui, anche le più brutte, uno dei più bravi attualmente, leggetelo.
L'abbiamo letto, ci mancherebbe.
Io vi ringrazio molto, vi siete guadagnati una presenza mia.
Wow.
Prima. Grazie davvero, anche se con l'amico sudamericano forse giocavo in casa, non ci ha detto da dove viene, mi dispiace, però grazie.
Lo sai,
grazie,
che abbiamo
un
dai un assist, piacere, caro Stefano e Massimo, perché qui abbiamo messaggi che ci arrivano dal Paraguay, dalla Venezuela, addirittura da Miami,
Brasile.
Dal Brasile, quindi dall'Australia, ci fa molto piacere, perché poi è un modo anche per stare vicino agli italiani che sono lontanissimi, insomma,
certo.
Quindi questo ci fa molto
assolutamente,
piacere.
Assolutamente.
Va bene, io vi ringrazio,
grazie,
tantissimo invece Stefano Borghi e Massimo Paganin. Massimo, entrambi a presto e buon lavoro a tutti e due, grazie ancora.
Ciao.
Grazie, buon lavoro.
Ciao.
Grazie ancora. E dunque, un bel passaggio abbiamo fatto sulla nazionale, tra l'altro, insomma, con chi la sta seguendo, ad esempio Pacchioni con RTL, poi lo specialista del calcio spagnolo e sudamericano Borghi, un attento osservatore tattico come Massimo Paganin. Abbiamo fatto un bel inizio, ce lo prendiamo, bei commenti che abbiamo,
sì,
ricevuto. Guarda, mi ha colpito tantissimo quello su Jorginho, detto da Borghi, ha detto è uno dei tre migliori al mondo in questo momento. Io sono d'accordissimo, un giocatore fondamentale, è il perno proprio di questa squadra, e anche nell'ultima partita con il Belgio per me è stato il migliore in assoluto. L'altra
è
sera
un leader silente, ma in campo
sì,
si
ma
fa
sa
sentire.
Fare tutto, fase difensiva, fase di costruzione, quando dai la palla a lui l'hai messa,
c'è
proprio in tranquillo.
Ma
hai visto poi la calma proprio con cui gestisce le situazioni. Ci sono state alcune fasi della partita, abbiamo sottolineato al terzo tempo l'altra sera, Cinzia, dove lui dà le indicazioni ai compagni, passa la palla lì, ridalla lì, cioè si vede proprio continuamente dare indicazioni. E c'era Gianni Chedda che ha giocato per una vita a centrocampo, ha detto lo chiamano il professore perché sono quei giocatori in mezzo al campo che parlano sempre, che rompono le scatole, perché ha detto rompono le scatole,
però
ti danno una sicurezza incredibile perché ce l'hai sempre dietro e addosso in ogni situazione.
Ma è chiaro,
e sono dei giocatori guida. E quindi,
è un punto di riferimento,
brava.
Se non c'è
perché poi sono quei giocatori che dal punto di vista magari estetico della partita tu li vedi meno, e quindi ti va più nell'occhio un calciatore che fa
come
la giocata, insegna, il numero eccetera, e non quello lì. Sì, va bene, mi fermo, break per noi, torniamo tra pochissimo, state con noi, torniamo subito.